Elezioni, gli scenari dopo il voto tra governo, legge elettorale e Quirinale. Maggioranze improbabili, deputati del 5 Stelle alle prese con decisioni e alleanze. Ecco perché siamo ufficialmente ingovernabili. Di Massimo Razzi. Un paese ingovernabile, politicamente, ma anche tecnicamente, con poche vie d'uscita basate su alleanze quasi impraticabili o numericamente insufficienti, con la prospettiva di tornare a votare per entrambi i rami del Parlamento o solo per il Senato, dopo aver provato a fare una legge elettorale molto difficile da immaginare. La protesta ha colpito centrosinistra e centrodestra, ha esaltato Grillo fino alle soglie di una clamorosa vittoria e ha riconsegnato a Berlusconi, che pure, come PDL, ha perso oltre 15 punti passando alla Camera dal 37,6% del 2008 al 21,6% di questo weekend con un taglio secco di 7,5 milioni di voti, la possibilità di essere determinante e di impedire, con la maggioranza relativa al Senato, la formazione di qualsiasi governo. Riepilogo nazionale Senato, riepilogo nazionale Camera. Grillo ha vinto e con lui il popolo che chiedeva un cambiamento profondo della politica. Ma i parlamentari a 5 Stelle si troveranno immediatamente coinvolti in una delle più intricate fasi postelettorali che il nostro paese abbia mai attraversato, una fase in cui si dovrà rispondere in rapidissima successione a una serie di domande da far tremare i polsi. 1. È possibile e, se sì, con quale strana maggioranza dare un governo al paese? 2. Nel dubbio è meglio il governissimo o andare a nuove elezioni? 3. Comunque, per evitare un nuovo pasticcio come quello uscito da queste urne, ci vorrebbe una nuova legge. Le forze politiche sono in grado di farla cercando di non guardare ai propri interessi, ma a quelli del paese. 4. Per fare una legge elettorale ci vuole un accordo tra 5 smonti. È possibile? 5. Come se non bastasse, a metà aprile circa ci sarà da eleggere il Presidente della Repubblica. Con questo Parlamento, probabilmente sì. Per i motivi appena visti. Il Senato come sarà? Insomma, il Parlamento più ingovernabile della storia del paese sarà chiamato a imprese titaniche, compreso il cambiamento di una legge elettorale sbagliata e assurda che ci godiamo dal settembre del 2005 e che non siamo mai riusciti a modificare. Un Parlamento comunque votato dal 75,16% degli elettori. 5 punti in meno rispetto all'805% del 2008, ma pur sempre una partecipazione che altri paesi si sognano. Tutto questo senza nulla togliere alle ragioni di ciascuno, a quelle dell'elettorato grillino che ha dimostrato come il paese fosse molto più stufo della politica di quanto molti si immaginassero. A quelle del centrosinistra che ancora una volta credeva di essersi meritato la fiducia della gente avendo dato il sangue al governo Monti, ma non ha saputo intercettare il desiderio di cambiamento che forse Renzi avrebbe saputo vedere meglio di Bersani. A quelle persino di Berlusconi che ha lottato come una belva ferita per portare a casa una non vittoria, oltre 6 milioni di voti in meno come coalizione rispetto al 2008, che forse era esattamente quello che voleva. I dati questa volta dicono che il centrosinistra al Senato raccoglie poco più di 9 milioni e mezzo di voti, 3 in meno rispetto al 2008. E che pure esce come prima coalizione per suffragi e a stento anche per i seggi. Ma la suddivisione un terzo e un terzo dell'elettorato tra centrosinistra, centrodestra e Grillo, con Monti molto basso e in groia inesistente, non offre sponde per quella che molti ritenevano sarebbe stata l'unica alleanza possibile per la governabilità. Quella cioè tra Bersani e il premier tecnico uscente. ma neanche il centrodestra potrebbe farcela a formare un governo con i pochi 18 seggi di Monti. Pensare a un'alleanza Berlusconi-Grillo, semplicemente fantascientifica, a meno che la chiave non diventi un improbabile tentativo di uscire dall'Europa, un incontro di governo tra il centrosinistra e i grillini, politicamente appena meno folle, ma di sicuro molto difficile da immaginare, anche se con qualcuno vincendo alla Camera Bersani dovrà pure provare a parlare. E il suo elettorato forse preferirebbe un dialogo con i grillini che con i berlusconesi. Altre cose non sono date, se si eccettua un nuovo governo di unità nazionale fra gente che ha appena finito di scannarsi in campagna elettorale e che ha visioni spesso diametralmente opposte delle cose da fare. Al Senato, va detto, l'assurdità della legge è dovuta anche, ma a suo tempo fu inevitabile, al fatto che giustamente l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si oppose al premio di maggioranza nazionale, che oggi avrebbe consegnato la vittoria a una delle due coalizioni, ricordando a tutti che nella Costituzione c'è scritto che il Senato si elegge su base regionale e che dunque il premio non poteva essere distribuito nazionalmente. Tutto questo, senza contare che alla Camera la maggioranza risicatissima nei voti, appena 124.000 in più, è del centrosinistra. Grazie al Porcellum, dunque, Bersani avrà il 55% dei seggi e 340 deputati, quindi si troverà in tasca il mezzo ticket necessario per governare, quello fornito da Montecitorio. Ma l'altra metà sembra praticamente introvabile, un quadro che porterebbe diritti a nuove elezioni. E qui si torna alle domande iniziali: con quale legge elettorale? E dove si trova una maggioranza per cambiarla in modo che vada bene a tutti? Risposte allo stato quasi impossibili. E poi ancora, può il paese resistere senza un governo fino all'avvento al Colle del nuovo capo dello Stato metà aprile, o magari un po' prima se Napolitano deciderà di accelerare la pratica delle sue dimissioni? Se la risposta è no, qualcuno, lo stesso Bersani, un tecnico, un bravo traghettatore, dovrà presentarsi alle Camere con l'incarico di formare un governo di passaggio verso il nuovo voto. Costui probabilmente non riceverà la fiducia, ma potrà più legittimamente di Monti restare in carica per l'ordinaria amministrazione. Infine, una variabile che va ricordata se non altro come ipotesi di scuola: il Presidente della Repubblica, il prossimo, perché Napolitano, nel semestre bianco, non può farlo, potrebbe decidere di sciogliere un solo ramo del Parlamento, quello ingovernabile, cioè il Senato. Ma la cosa, agli occhi di tutti, suonerebbe come un implicito invito al popolo sovrano di dare la maggioranza agli stessi che già ce l'hanno alla Camera. Difficile credere che gli altri sarebbero d'accordo. 25 febbraio 2013.